Saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andiamo a parlare di questa bellissima arte che è il cinema. Allora, come voi ben sapete, chi mi ascolta sa che sto iniziando, ho iniziato a fare questa rubrica che si chiama Cinema dal Mondo, che è un'infarinatura delle varie tipologie di cinema nei paesi. Quindi l'altra volta abbiamo parlato della Francia, che è stato un grande paese dal punto di vista cinematografico. Quindi ho parlato di tanti paesi. È una rubrica che comunque potete recuperare nei precedenti podcast su Spotify. E anche questa non è che vuol pretendere, ma è un'infarinatura. Se poi avete delle info maggiori, ben volentieri, anzi, fatecelo sapere tramite Instagram dei nostri social. Detto quello, direi di partire immediatamente col cinema della Germania. Allora, la Germania, io spero che tutti sanno dove sia, eccetera. Quindi io spero, perché poi qua è sempre tutto un rebus, no? E direi di partire. Allora, il cinema tedesco ha avuto delle grandi influenze, è stato molto prestigioso, ha dato via grandi film e a grandi movimenti, per esempio l'espressionismo tedesco, quindi, che abbiamo già parlato quando abbiamo visto i vari generi cinematografici, e anche il cinema tedesco d'avanguardia, che è stato un grande movimento dal punto di vista proprio cinematografico. Ah, in Germania i fratelli Emily e Max Zlandowski, che sicuramente avevo sbagliato il termine, però va bene, quindi scusatemi, e loro, anche loro, nel 1895, il primo di novembre, avevano creato queste immagini animate grazie al loro bioscopio, che era appunto 2 mesi prima della dimostrazione pubblica dei fratelli Lumière. Quindi in realtà questi già facevano vedere delle immagini animate, che non è proprio cinema, però perché quello ufficialmente nacque coi fratelli Lumière, però loro facevano già tramite bioscopio, che avevo spiegato cos'era in un precedente podcast, vi invito a recuperarlo, soprattutto quello dove abbiamo parlato delle varie attrezzature nel mondo cinematografico, che avevo un po' spiegato cos'erano. Alcune manco io le conoscevo effettivamente, ma più che altro perché sono cose che non si usano più o un po' datate, no? Ormai sui set è tutto tecnologico, quindi io stesso, quando sono andato sui set, molte cose erano già meccanizzate, c'era comunque, era un'altra cosa, eh? Quindi molte cose non le conosco perché appunto non ci sono più sui set. Comunque, diciamo che l'esordio, appunto, l'abbiamo visto. Diciamo che il primo imperatore, il Kaiser, che si può dire qua, non è che era molto interessato a questo mezzo di comunicazione e realizzare film per se stesso aprì la strada all'utilizzo politico del cinema. Quindi qua è uno dei tanti che voleva utilizzare questo mezzo per a scopo politico, cosa che useranno tranquillamente anche nel Terzo Reich. E faranno appunto film propagandistici. Questa vocazione conoscerà un nuovo sviluppo alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando l'UFA, Universum Film AG, è creata al fine di neutralizzare la propaganda antitedesca lanciata dagli Stati Uniti, che sono appena entrati in guerra. Dopo la guerra, le difficoltà economiche portarono la Germania a vendere la sua partecipazione all'UFA, alla Deutsche Bank, che c'è ancora adesso. Questa privatizzazione segnerà un cambiamento di capo maggiore, poiché l'industria cinematografica tedesca avrà ormai per obiettivo produrre film di qualità che potranno essere esportati. La settima arte tedesca diventa allora lo specchio di un'epoca tormentata, in cui la disoccupazione e l'inflazione costituiscono il quotidiano di gran parte della popolazione. Perché dopo la Prima Guerra Mondiale, ovviamente col disastro, e noi lo sappiamo, non c'è bisogno che ve lo dica io, questa non era storia, è un podcast normalissimo. C'erano grossi problemi economici, la disoccupazione, l'inflazione, e fu un grosso problema per la Germania, grossissimo. E questo è un tema che appunto ritroviamo in film di tedeschi. Poi ovviamente avevamo anche i film di delucidazione e i film di educazione sessuale, che non so all'epoca cosa potessero essere, visto che una buona parte di questi film filtrarono infatti con la pornografia, con un pretesto pedagogico, quindi la pornografia era stata messa per un processo di pedagogia che fa abbastanza ridere, però vabbè, ormai tanti sono abituati, ormai oggigiorno vanno su siti arancione, no? Vanno su questi siti e via. Allora, era, ecco, la scusa del percorso pedagogico, inseriva un po' di pornografia, che non è la pornografia di adesso, è diversa, perché allora era molto diverso, però se mai ci potrei fare anche una puntata dedicata a questo genere di film, che ripeto è un genere di film, quindi rientra tecnicamente nella storia del cinema, perché poi chiudo parentesi, anche la pornografia è un genere di film, perché quando vedete i film per adulti, va, chiamiamoli così, dietro c'è lo stesso lavoro che c'è in un film, no? Perché c'è il doppiaggio, è incredibile, esiste un doppiaggio di sta roba, c'è i tagli, magari fanno una scena, poi dicono stop, si fermano, si riposano, riprendono, in sala di montaggio, scusate il termine, che magari fa ridere a qualcuno con pornografia, però esiste un montaggio, quindi esiste un operatore che fa i tagli, che fa le scene, quindi è un film, quindi prima o poi, lo so, a qualcuno potrà probabilmente infastidire o quantomeno rimarrà sorpreso, ma ebbene sì, la pornografia è un genere di film e quindi va trattato un giorno, forse lontano. Comunque, chiusa parentesi. Manifestazioni popolari sono organizzate per protestare in tutta la Germania e sono intraprese azioni giuridiche. Dopo aver temuto una nazionalizzazione, è stata adottata nel maggio del 1920 una legge nazionale di censura. Essa proibisce solamente l'accesso al cinema ai minori di 12 anni e limita a film che hanno ottenuto una certificazione speciale per gli adolescenti fino a 18. Nessun film può essere proibito, però, a causa del suo contenuto. È ottima questa cosa, però la censura purtroppo interviene sempre e volentieri. Poi abbiamo le avanguardie e l'espressionismo, che però ho già parlato in qualche podcast precedente, quindi vi invito a recuperare se vi interessa l'argomento. Ci sono dei rappresentanti, il primo era Murnau, di cui ha fatto uno sperato, un grande film muto dell'epoca, un film che tutt'oggi è da vedere assolutamente, film che io adoro, nonostante non sono ancora riuscito a recuperarlo, ma comunque si trova in giro. Fritz Lang, un altro grandissimo regista che ha fatto Metropolis, altro film muto che oggi sarebbe impossibile fare un film del genere, talmente tanti soldi che ci hanno messo per l'epoca, che era spaventoso. Era un grande regista, ha fatto anche Il mostro di Dusseldorf, mi sembra. È veramente un regista coi contro cavoli. Murnau, un grandissimo. Robert Vienne, insomma, c'era tanta bella gente. Il cinema tedesco rappresenta allora l'immaginario con audacia sorprendente dei budget faraonici, Metropolis di Lenk, che appunto fu un grandissimo budget, ma una cosa incredibile. Ed è un film che io l'ho anche visto al cinema, perché qua dovete sapere che io qua da me parlo a Genova, chiaramente, ogni tanto i cinema un po' più, sempre multisale, ma un po' più piccoli, fanno queste proiezioni di vecchi film. L'avevano fatto con la trilogia del dollaro, lo fecero una volta con Metropolis di Lang, e vi assicuro che non è stato noioso, perché un film muto non è silenzio e basta, c'è la musica, c'è la parte musicale, insomma, c'è audio, è che non c'è la parte dialogale, ma comunque va bene, e vi assicuro che vederlo a pieno regime, magari anche un po' rimasterizzato, magari in un schermo cinematografico, è pazzesco, ti immergi in un mondo incredibile. E questa è la bellezza di film, che nonostante sono, perché io penso che mi sembra che del 26, credo, a memoria non mi ricordo, mi sembra che Metropolis degli anni 20, 27 mi sembra, e ora siamo nel 2022, cavolo, e riesce a conservare la potenza visiva rispetto a molti film di adesso, vuol dire che è un film eccezionale. Comunque, andiamo avanti. È l'epoca che la storica del cinema Lotte Eisner lo chiama lo schermo demoniaco. I principali siti di produzione erano in quei tempi vicino a Berlino e vicino a Monaco. L'apparizione del cinema sonoro in Germania è l'occasione in cui si diffonde un altro capolavoro del patrimonio cinematografico mondiale, L'Angelo Azzurro del 1930, film che consacrerà l'attrice Marlene Dietrich, che mi sembra che era quella che fece anche la spia per gli Stati Uniti, se non mi ricordo male. Questo film costituisce anche il canto del cigno dell'epoca d'oro del cinema tedesco. Qualche mese più tardi, infatti, prenderà il potere il partito nazista e molti dei suoi più validi attori, tecnici e cineasti presero la via dell'emigrazione, soprattutto verso gli Stati Uniti, tra cui Fritz Lang porta via le balle e dice: va bene ragazzi, addio, è stato un piacere, ma io me ne vado prima che mi internano. E tra l'altro i tedeschi volevano fargli fare a lui il film, lui gli ha fatto una leva, si è andato via, anche giustamente, se no sarebbe finito in posti molto brutti. Allora, il Kammerspiel è la seconda grande corrente del cinema muto tedesco accanto all'espressionismo, rispetto al quale propuga un ritorno alla rappresentazione della realtà della gente comune. La nuova oggettività del cinema tedesco fu un'altra corrente del cinema muto, appunto sempre tedesco. Ovviamente poi arrivarono il Terzo Reich, Baffetto e il signor Baffetto, e qui il cinema diventa propaganda brutale, io la chiamo sempre così, no? Perché poi è chiaro che il cinema a un certo punto diventa uno strumento nelle mani di questa gente. Goebbels si interessò molto presto delle potenzialità del cinema in quanto metodo di propaganda, e gli propose a Fritz Lang un ruolo all'interno che Fritz Lang, Camera del Cinema. Fritz Lang, che ha origini ebree, però rifiutò, esiliandosi in Francia prima di riparare negli Stati Uniti. Fu lo stesso Hitler a chiedere alla giovane regista Leni Riefenstahl di girare alcune opere per la sua nascente dittatura. Dopo aver realizzato nel settembre del 1933 un cortometraggio in occasione del congresso del partito nazista a Norimberga nel 1934, la regista girò Il trionfo della volontà, considerato uno dei più grandi film di propaganda della storia. In seguito i giochi olimpici del 1936 a Berlino in Olimpia. I primi film di propaganda nazista, che espongono apertamente i valori e i principi del leader, non conoscono un grande successo presso gli spettatori, e vorrei anche ben vedere, apro parentesi. Per cercare di distillare il messaggio nazista tramite film di intrattenimento, viene prodotta allora una serie di film storici, come Gustav Uci del 1935, che mostra, nascosto si tratti di una giovane Giovanna d'Arco alla testa di un popolo disperato, grazie alla fede, un prototipo di Hitler. Quindi questa gente cosa fa? Prende un personaggio storico che non c'entra un tubo con questi signori, che è Giovanna d'Arco, messa alla berlina, probabilmente anche presa per il culo con quindi viene paragonato al Baffetto, cosa che io trovo veramente sciocca. Quindi abbiamo anche la parte di Giovanna d'Arco come il signor Baffetto. Comunque a me fa abbastanza ridere, in realtà, però il problema è che ci credono anche, ci hanno anche creduto in sta cosa. La legge nazionalsocialista sul cinema viene votata nel 1934, il 16 febbraio. Tutte le sceneggiature sono controllate ovviamente dal Reichsfilmdramaturg, che credo che fosse la parte cinematografica della propaganda nazista, allo scopo di verificare la loro adeguatezza alla dottrina. Una volta completato il film, esso viene sottoposto a un comitato di censura che fa capo al Ministero per la Propaganda. Questo processo viene applicato in egual misura ai film stranieri. Le pellicole diventano sempre più apertamente antisemite e partecipano alla diffusione dell'ideologia nazista sia in Germania che nei territori occupati. Uno degli esempi più celebri della produzione di questo periodo è Sus l'ebreo del 40. La salita al potere in Germania del partito nazista costringe alla fuga numerosi cineasti che proseguirono la loro carriera solo verso gli Stati Uniti. Il cinema tedesco, che ha quasi tenuto testa a Hollywood fino all'avvento del sonoro, si vede privato del fiorfiore dei suoi creatori tecnici. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il cinema tedesco verrà surclassato dalle produzioni francesi, italiane e giapponesi. Quindi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente la Germania crolla e anche la produzione cinematografica, purtroppo, e quindi non riesce più a sviluppare, diciamo, quello che l'aveva resa quasi pari a Hollywood, per ovvi motivi, più che altro perché era un paese ormai distrutto, per ovvi motivi, noi sappiamo benissimo che la Germania venne completamente quasi rasa al suolo, viene poi divisa in due, tra cui abbiamo Germania orientale, che era parte dei sovietici, e quindi anche qui, quando entrarono loro, fondarono per esempio il Deutschen Film AG, che si chiama DEFA, che rimase sotto controllo sovietico fino alla nascita del nuovo Stato, e poi passò sotto controllo statale tedesco orientale. Ovviamente ci furono altri film prodotti nella parte orientale, vennero prodotti dei film di rilievo influenzati dal neorealismo italiano, che vi abbiamo anche già parlato in uno dei miei podcast, ve l'ho già detto. Anche qui venne iniziata a diffondere la propaganda russa, perché erano praticamente tutti comunisti anche lì, quindi. E ovviamente c'era anche la parte occidentale. Nella zona occupata dagli alleati, le funzioni di produzione, distribuzione e proiezioni sono separate. Senza ufficialmente preservare la democrazia in una prospettiva di denazificazione, questa frammentazione impedisce comunque l'emergere di una serie di concorrenze internazionali. Quindi, a furia della divisione tra i vari alleati, non ci può essere una emersione del cinema tedesco. Ovviamente c'erano più film a livelli documentaristici sui campi di concentramento, quindi venivano diffuse spessissimo film di attualità anglo-americano, fiction e dall'intrattenimento, e i tedeschi giustamente si affacciarono al cinema americano, quindi neanche più del loro paese. Nel 1962 fino al 62 vennero prodotti soltanto 63 film, quindi praticamente uno all'anno, quindi dal 45 più o meno al 62. Ovviamente poi c'è una grande rinascita del cinema tedesco, però c'è anche alcuni problemi. Allora, nel 2000 c'è questa rinascita del cinema tedesco, anche con maggiori produzioni, no? Quindi danno più soldi per i film, però anche lì, a livello internazionale, le produzioni tedesche sono ampiamente sconosciute e senza successo, anche a livello nazionale. I film tedeschi detengono solo una quota di mercato di circa 20-25%, e la cultura cinematografica è riconosciuta come sottofinanziata, carica di problemi e piuttosto ripiegata su se stessa. Dal suo periodo d'oro nel 1920, l'industria tedesca non ha mai riacquistato l'eccellenza tecnica, il fascino dello star system e le narrazioni popolari adatte a un pubblico tedesco, europeo o globale. C'è anche un'accademia tedesca fondata nel 2003 che serve a fornire ai registi nativi un forum di discussione e un modo per promuovere la reputazione del cinema tedesco attraverso pubblicazioni, presentazioni, discussioni e promozioni regolari dell'argomento nelle scuole. Questa è una buona cosa. Poi ovviamente lì c'è un grande festival, che è uno dei più importanti, che è il Festival di Berlino, che è veramente un festival tra i più importanti. Lo metto ovviamente a grandi festival come a Venezia, c'è, cioè, più o meno di importanza. Il principale incentivo alla produzione fornito dalle autorità governative è il Fondo Federale Tedesco per il Cinema. È una sovvenzione concessa dal Commissionario Federale Tedesco per la Cultura e i Media. Per ricevere la sovvenzione, un produttore deve soddisfare diversi requisiti, tra cui un test di idoneità culturale. Ah, questa è interessante, vero, questa? In fondo, oltre 60 milioni di euro all'anno ai produttori cinematografici, ai coproduttori, e le sovvenzioni possono ammontare fino al 20% dei costi di produzione tedesca approvati. Almeno 25% dei costi di produzione deve essere stato speso in Germania. o solo il 20%. Quindi attenzione, perché i soldi che ti danno devono essere spesi in Germania, almeno il 20-25%. Se i costi di produzione sono superiori ai 20 milioni, solo il 20%. Questo fondo è stato istituito nel 2007 e ha sostenuto progetti in tutte le categorie e generi. Nel 2015 il Ministero federale dell'Economia e dell'Energia ha lanciato un nuovo programma di finanziamento cinematografico e televisivo intitolato German Motion Picture Fund. Per la prima volta in Germania formati di serie innovativi e cinematografiche digitali saranno finanziate a livello federale allo stesso modo dei lungometraggi. C'è anche varie scuole di cinema. Direi che comunque il cinema tedesco si è un po' ripreso, perché comunque qua la cosa che mi fa tanto piacere è sempre vedere questi tipi di finanziamenti che sono veramente il massimo per uno che fa cinema. E ora ci spostiamo per l'ultimo paese in realtà di oggi, che è la Georgia. Questa è un po' più veloce perché non c'è tanto da dire. E ovviamente Fellini è stato un grande ammiratore del film georgiano. Il cinema georgiano è un fenomeno completamente unico, vivido, fisiologicamente ispiratore e molto saggio. C'è tutto ciò che può farmi piangere e devo dire che non è una cosa facile il mio piangere. Quindi il cinema, qua viene una serie di film, viene citato, non c'è tante info a dire il vero. Vediamo un po' se c'è qualche informazione. L'industria cinematografica è più grande tra gli stati per la produzione di lungometraggi per un numero di film prodotti. Ma non è che ci sono tante informazioni in realtà sulla Georgia, è un paese sicuramente che avrà delle influenze dell'est europeo, sicuramente vengono citati alcuni film come La migrazione dell'angelo, Arriva l'alba, Continua a sorridere, Mandarini, eccetera, Casa degli altri. Sono anche varie personalità. Dal 2012 l'obiettivo principale del cinema georgiano è sostenere la sceneggiatura e la coproduzione europea. Vi ho già spiegato perché una coproduzione è una cosa bella e positiva, ve l'ho già spiegato, questo può portare vantaggi ad entrambi i paesi o a più paesi. Detto quello, allora io vi do appuntamento come sempre alla prossima puntata, andremo sempre a scoprire cinema dal mondo, questa rubrica dedicata ai vari paesi. Io vi do appuntamento su Twitch, dove ci si può trovare anche per fare due chiacchiere, per parlare di tante belle cose. Vi auguro un buon proseguimento, grazie dell'eventuale ascolto. Ciao!